Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati. Grazie a tutti, infatti siamo molto meno del solito. Grazie a tutti quelli che sono riusciti stasera a venire, nonostante non è la nostra serata, di solito noi ci troviamo giovedì sera, oggi è mercoledì, e l'abbiamo anticipato perché appunto domani sera qui a Milano, come abbiamo detto settimana scorsa, c'è un evento grandioso, 90 anni, festeggiamo 90 anni del rabbino Lazar, 90 anni di età, e ormai lui torna in Italia, l'emissario del Rebbe, uno dei primi emissari del Rebbe in Italia, forse 60 anni fa il Rebbe l'ha mandato, e allora domani sera festeggiamo i suoi 90 anni, viene suo figlio che è il capo rabbino della Russia, ci saranno tante, sarà un bel evento, poi vi racconterò Bezat Hashem settimana prossima. Stasera, poi leggeremo il Tehillim, stasera dedichiamo questa lezione, anzi prima leggiamo Tehillim, poi parliamo di cose belle. Leggiamo Tehillim per i nostri soldati in Israele, per tutti quelli che sono ancora prigionieri, gli ostaggi che possono essere liberati il più presto possibile, tutti i soldati che tornano a casa sani e salvi e che questa guerra possa finalmente finire al più presto possibile. Amen. Capitolo 20, poi 121. La mazzea, mi smore David Yancha, non abbiamo un sarese che faccio una covice la casa mi code, sumizioni, sadeca, iscor, col mi coteca, velas, che da snesserei, tena hakiva veca, ve corazza, che male, ne male, ירננה בישותך ושם ירנן גולי מלא אדנה כמו שרותך אתה יודעתי כי יושע אדנה משיכו ירנן משמי כושו ביגבות יש ימנו אלה ורכה ולב הסוסים ירנן משם אדנה אלה ירנן אזכיר הם עקב ונפלו בנו קו ונדדת אדנה שם לך יעננו ויום קורנו שיר למעלות אשא עיניי אלה ירים אני אבוא עזרי זרימי עם אדנה עשה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך על ינום שומריך הנה לנו ולאישן שומר ישראל אדנה שומריך אדנה צילך על יד ימיניך יום אמה שמש לא יקק ורק עולה לאדנה שמוכה במקורה שבו נחשב שקד אדנה שמור צאתך ובייך מעטה ועד עולם פוס השם ולמנת הסקוטר נוסה פרגיירה פאר פינירה טוטו קויסה סיטואציונה על פיו פרסטו פוסיבילה אמן 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 קומי ביום סקריטו נל טיטולו קויסה סרה ללציונה דדיקטה הפורסה אונו די פיו i più giovani dei nostri fan, del nostro gruppo, Aaron Fiano, che lui fa il bar mitzvah fa pochissimo, allora la sua mamma, la sua famiglia hanno chiesto di dedicare questa lezione a lui, Giada di Porto e la mamma, e il signor Fiano abbiamo visto prima che è apparso, perciò facciamo tanti auguri a Aaron per il suo bar mitzvah e alla sua famiglia. Ma chi è questo Aaron? Aaron adesso farà i 13 anni, fra pochissimo. Io l'ho conosciuto soltanto virtualmente, come tanti di voi, un paio di anni fa. Sua mamma seguiva le lezioni e, se non sbaglio, una volta la mamma mi ha messo in contatto con lui dicendo che lui ha sempre delle domande, voleva chiedere, e così succede. Questo ragazzino, che all'epoca aveva 11 anni e mezzo, ha cominciato a scrivermi: guarda tutti i nostri video, quel video del, quello breve del giovedì di 2 minuti li guarda sempre e molte volte fa delle domande e scrive. E in passato questo ragazzino, perché è un ragazzino, chiedeva sempre domande di comportamento, adesso non voglio entrare nelle cose personali sue, ma sempre era sempre in fase di volere mettere a posto se stesso, di migliorare la sua condotta, migliorare il suo carattere, il suo modo di partecipare nella comunità, in famiglia. Vedevo, anche se non ho mai visto, mai conosciuto, vedevo un ragazzo giovane, un bambino all'epoca, che tutto il tempo, anziché pensare a cose che i ragazzini pensano, lui pensa a come migliorare da se stesso, a come migliorare la sua condotta, far domande di halakha, di questo e quest'altro. L'altro giorno ho guardato il video dei tefillin per imparare a come mettere tefillin. Veramente, credetemi, avere un fan, un follower, una persona che segue le nostre lezioni, i nostri video, così giovane ma così profondo, è una benedizione. E sicuramente è una benedizione ancora più per i suoi genitori, come c'è scritto nel Salmo, come scritto perché Avot, nelle massime dei padri, c'è scritto Ashrei Yoladeto, di un certo rabbi, che era un grande studioso e un grande personaggio, c'è scritto Beato la donna che l'ha messo al mondo, beato sua moglie che ha avuto, sua madre che ha avuto un figlio di questo livello. E noi diciamo alla signora Giada e al papà, beati voi che avete un figlio come Aaron che possa veramente sempre crescere nell'ambito della Torah, nel midotto voi, nei comportamenti giusti, che vi possa dare tanta gioia a voi. E che voi possiate avere tanta gioia di lui e lui possa avere tanta gioia di voi e che Bezat Hashem vedrete tante tante benedizioni dai vostri figli, amen, e ognuno di noi che possa avere benedizioni dai propri figli. Ok, siamo arrivati alla parasha di Korach, parasha molto affascinante, molto interessante, che un po' riprende il comportamento sbagliato. Vediamo sia nella parasha scorsa, quando abbiamo parlato dei Meraglim, di quegli emissari che Mosè ha mandato in Israele, quegli esploratori che poi sono tornati e ha dato un cattivo rapporto della terra perché non volevano entrare. Vi ricordate? Allora lì abbiamo spiegato che anche se loro avevano un buon intento, volevano rimanere nel deserto perché volevano continuare a essere connessi con Dio senza preoccupazioni materiali, perciò in verità si preoccupavano per le generazioni future che perdessero la loro identità ebraica. Eppure Dio non era felice della loro azione. Perché? Perché tu sei stato mandato con un certo pensiero. Tu sei stato mandato per far entrare il popolo in Israele e non per non entrare, ma per trovare delle scusanti, ah, è meglio rimanere fuori che dentro. Praticamente loro hanno messo il loro intelletto, il loro pensiero, il loro ego in questa missione e hanno, nonostante fossero tzaddikim, hanno fallito la loro missione. Perciò da lei abbiamo imparato, non devi mettere il tuo pensiero in quello che Hashem ti chiede, noi dobbiamo limitarci a fare quello che la Torah ci chiede, quello che Hashem ci dice di fare. Anche quando a noi sembra sbagliato, non mi ricordo dove ho fatto questo esempio, forse qua, ma lo ripetiamo, non fa niente. L'esempio di Waze, forse in un'altra lezione l'ho fatta. Quando una persona mette il Waze, no, quello che ci indica la strada, molte volte noi arriviamo in un bivio e noi sappiamo che per arrivare a destinazione bisogna andare, per esempio, a destra. Invece Waze ci dice vai a sinistra. Ma diciamo, ma no, ma come? Io mille volte passo di qua, so che la strada deve andare a destra. Andiamo a destra e vediamo che c'è un traffico, la strada è bloccata e ritardiamo di un'ora. Perché? Perché noi abbiamo pensato che io capisco meglio di Waze. Waze è sopra, è un satellite che guarda dall'alto e vede le strade. Anche se di solito questa strada è la strada giusta, Waze non è una registrazione. Waze al momento ti dice dove c'è traffico, dove c'è un intoppo. Perciò oggi devi andare a sinistra, perché dall'alto vedono meglio di quello che tu vedi dal basso. Questa è l'idea dello sbaglio che hanno fatto i nostri esploratori e oggi di Korach. Non bisogna guardare le cose al nostro livello, ma dobbiamo guardare il Waze. Waze del mondo è Hashem, e anche quando ci sembra strano quello che Hashem ci dice o difficile, non dobbiamo mai demordere, mai perderci d'animo, mai pensare che noi capiamo meglio, andare secondo le direttive di Hashem. Abbiamo un così grande merito, una fortuna di avere una Torah con i consigli di Hashem, perché mai dovremmo usare la nostra testa che comunque è limitata. Infatti Korach, chi era Korach? Korach era cugino di Mosè, di Aaron, proprio cugino di primo grado. I loro papà erano fratelli. E lui vede che Mosè era diventato il leader spirituale del popolo ebraico, la guida. E il fratello Aaron era diventato il sommo sacerdote, il Kohen Gadol. E lui, che era cugino, era rimasto senza nessun tipo di onore. Cosa fa Korach? Fa tutta una ribellione, raccoglie, convince 250 persone, Nesi'e Haedah, grandi personaggi, persone di fama, di nomea, e li convince di fare una ribellione contro Mosè, pensando che Mosè stia facendo nepotismo, che sta avvantaggiando il fratello Aaron, mentre secondo lui Korach spettava a lui di essere perlomeno lui il sommo sacerdote. Ok, tu Mosè sei Mosè, su di te non possiamo discutere, abbiamo visto che hai parlato con Dio, si è portato fuori, però io posso essere il sommo sacerdote. Poi vedremo tutto il susseguirsi della storia. Mosè cosa fa? Korach cosa fa? Fa una ribellione contro Mosè, pensando che è lui che abbia deciso di mettere Aaron come sommo sacerdote. Come sappiamo in realtà che non era così, era tutto secondo la volontà di Hashem. Di nuovo vediamo qua una cosa fantastica. La Chassidut prende questo personaggio di Korach, che è veramente un personaggio che ha sbagliato, un personaggio negativo. Hai da parlare con tuo cugino? Vai, parla con lui, digli, senti, secondo me spetterebbe a me. Perché andare contro? Perché portare 250 persone a ribellarsi contro il Rebbe, contro Mosè, con tutto il bene che vi ha fatto? Questo era il suo sbaglio, il modo di come ha approcciato Mosè. Però, la Chassidut ci insegna, proprio come Meraglim settimana scorsa, hanno fatto uno sbaglio. Ma l'intento era nobile, anche Korach, l'intento era nobile. Cos'era il suo intento? Che voleva essere il sommo sacerdote. Il sommo sacerdote è colui che connette il popolo con Dio, colui che è nel santuario, colui che è sempre in contatto con Dio. Lui aveva così tanta sete di amore per Dio, che voleva essere lui sacerdote, di prendere questa mansione, non magari tanto per gli onori, quanto per essere vicino a Dio, meritare di poter elevare, di connettere il popolo con Dio. Perciò il Re mi dice che si è comportato male, ha sbagliato processo, ha sbagliato modo di parlare, però all'origine c'era qualcosa di buono, di nobile, voleva avvicinarsi a Dio. Qua impariamo da queste due storie che non importa la tua kavanah, che intenzioni hai, è il modo come ti comporti che è la cosa importante. Puoi avere tutte le buone intenzioni del mondo, ma se non ti comporti in un modo civile, in un modo halachico, secondo la legge della Torah, anche le più belle intenzioni si rovineranno con una parola detta male, con un pensiero cattivo, come appunto le due storie. Infatti sia Korach che le spie di settimana scorsa sono tutti stati hanno ricevuto un castigo. Perché? Non mi interessa il tuo pensiero, è l'azione quello che conta. Ti sei comportato male e vieni punito. Ok, andiamo adesso, entriamo un po' nella storia. Questi 250 persone, con Korach, Datan, Aviram, vanno da Mosè e cosa gli dicono? Perché voi vi innalzate sul resto del popolo? Madua titnasun, siamo tutti santi. Perché voi prendete la leadership di tutto? Tutti siamo santi, tutti meritiamo di avere un qualcosa nell'ambito del santuario. E noi sappiamo che dopo diverse dispute Mosè cerca di spiegarli, ma alla fine loro continuano con la loro disputa verso Mosè. E cosa succede? Alla fine della storia la terra si apre e Korach e tutte quelle persone, i figli, Korach, tutti quanti vengono inghiottiti nella terra. Più avanti, nella parasha di Pinchas, uno dei parashot più avanti, c'è scritto, parla dei figli di Korach, dei figli di Korach che in realtà non sono morti, parla di loro che partecipano alla comunità. Ma se i figli di Korach sono stati inghiottiti, com'è possibile che la Torah più avanti parli di loro in vita? Scrive Rashi lì che nel Talmud c'è scritto, sentite bene, che i figli di Korach, lì sottoterra, quando erano già stati risucchiati ma erano ancora vivi, hanno fatto Teshuvah, si sono pentiti in quel momento di aver fatto una rivolta contro Hashem, e hanno detto, contro Mosè, e hanno detto: Moshe emet, vetorato emet, Moshe è la verità, è la Torah che lui ha comandato, che lui ha insegnato la verità, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato. Questo è il loro fare teshuva. Di solito si dice che quando tu offendi una persona, tu devi chiedere, se la offendi in pubblico, le devi chiedere scusa in pubblico. Non basta andare privatamente. Se l'hai svergognato in pubblico, devi chiedere scusa in pubblico. Qui vediamo che Mosè è stato svergognato in pubblico, davanti a tutto il popolo. Eppure loro non gli hanno chiesto scusa davanti a tutti. Sottoterra, un attimo prima di morire, quando erano ancora vivi, hanno chiesto scusa, hanno detto che hanno sbagliato. E la forza della loro teshuva, del loro pentimento, del loro ritorno era così forte che anche se non c'erano tutte le condizioni, cioè la gente che sentisse, Dio li ha perdonati. E cosa è successo in quel momento? Nel Talmud racconta che lì giù sottoterra, non sono subito usciti, erano vivi ancora. Fu creato per loro un posto nell'alto dell'inferno e loro sono rimasti vivi lì e poi sono usciti. Cosa facevano il periodo che erano lì? Cosa facevano? Cantavano lodi per Hashem. Infatti, nei salmi di Re Davide abbiamo 150 capitoli, 150 salmi. Non la maggior parte sono stati scritti da Re Davide, ma ci sono dei salmi, una dozzina di salmi, che sono stati composti da loro, dai figli di Korach. Livne Korach Mismor c'è scritto. C'è una dozzina di salmi che loro hanno composto e sono stati messi nell'ambito dei Teilim. Vedete la forza della Teshuvah? Quando una persona vuole cambiare, non soltanto rimane in vita, ma addirittura merita di poter scrivere, di avere una Shekhinah, una rivelazione divina così grande che riesce addirittura a comporre dei salmi che fino ad oggi vengono letti nei salmi di Re Davide e di Teilim, che sono potentissimi. Ok, c'è una storia particolare nell'ambito della Parashah che accade quando Dio dice, Mosè dice a loro, per far capire, ok, voi dite a ognuno di voi che ha ragione, parla con tutte le persone e dice che ogni capo tribù dovrà prendere un bastone, scrivere il proprio nome su questo bastone e dovrà portarlo nell'Ohel Moed, nel santuario. E con lui il quale bastone germoglierà, fiorirà, sapremo che questo è il bastone che Dio ha deciso. Vuol dire, Aaron ne portava un bastone, ognuno dei 12 tribù, ogni capo tribù portava un bastone, ognuno col suo nome, e vedremo se Dio sceglie Aaron o se qualcun altro. Questo era il modo che Mosè ha scelto per far capire alle persone. Ok, mettiamo alla prova, vediamo la risposta di Dio. Cosa succede? L'indomani, ognuno l'ha fatto, l'indomani hanno visto che il bastone col nome di Aronne, ovviamente, era quello che ha fiorito. Perciò hanno capito dall'alto che Aronne era designato da Dio. E non era nepotismo, non era che Mosè l'ha messo lì. La cosa strana di tutta questa faccenda, che cos'è? Che quei bastoni che ogni capo tribù ha usato, cosa hanno fatto di questi bastoni? Il bastone di Aaron è rimasto lì nel santuario. Gli altri bastoni, ognuno si è ripreso il proprio bastone indietro. La domanda è perché? Perché hanno dovuto riprendere? Era un bastone che loro non usavano. Non era il bastone di Aaron o di Mosè che usavano per fare le cose. Ognuno ha preso un bastone qualsiasi. Perché hanno preso questo bastone? Cosa le facevano di questo bastone? Non avevano un uso particolare. Ripeto, non era un oggetto che già usavano. Ha preso un bastone qualsiasi. Alla fine della lezione, ricordiamoci, risponderemo a questa domanda: perché hanno preso i bastoni indietro? Adesso, cosa risponde Mosè a queste persone che hanno fatto la ribellione? Loro erano Korach, era Levi, un levita. Dice: ma io non capisco, non vi basta di essere Levi, dei Leviti? E di conseguenza far parte dei lavori del santuario. Anche i Leviti, non soltanto i Kohanim, anche i Levi avevano tanti lavori nel santuario. Dice: ma Mosè dice: non capisco io. Voi siete già Levi, avete tante mansioni, tante cose belle da fare. Non vi basta questo? Che volete essere anche addirittura Kohen, un sacerdote? E dice Mosè una cosa interessantissima. Dice: grazie mille. Anch'io vorrei essere un Kohen. Chi non vorrebbe essere un Kohen? Ma dice Mosè una frase bellissima. Dice: c'è un solo Dio, c'è una sola arca, c'è un altare, c'è una Torah e c'è un sommo sacerdote. Tutti vogliamo essere Kohen, non avete scoperto l'acqua calda. Kohen è un grande merito, come mi ha spiegato prima. Mosè dice: anch'io lo vorrei, ma cosa devo fare se Dio ha scelto Aaronne per coprire questa missione e non me e non voi? Perciò è vero, siamo tutti santi, però ognuno c'ha la sua mansione. Tutti abbiamo, loro dicevano, tutti abbiamo diritto di avere intimità, se vogliamo dire, con Dio, di avere questo livello così alto di connessione con Dio, perché solo Aaronne? È veramente una bella domanda, è un bel concetto, una bella lamentela. Vogliamo tutti essere a questo livello così alto, però è sbagliato. Ecco, questa era la loro domanda. Questa domanda, l'origine di questa domanda, che è sbagliata, cioè l'idea è sbagliata di questa domanda, ma dopo più di 3.000 anni, cioè oggi, anche noi facciamo lo stesso sbaglio. Cos'è lo sbaglio? Korach, fate attenzione, Korach, col suo modo di vedere, pensava che ci sono delle persone che sono più vicine a Dio e altre che non sono vicini a Dio. I sacerdoti sono più vicini. Allora diceva: perché tu hai nominato Aaron e non noi? Perciò, secondo lui, chi lavora nel tempio, chi ha una mansione, chi è il sacerdote, lui è più vicino a Dio. Questo era lo sbaglio che Korach faceva e che tuttora questo sbaglio ancora lo facciamo noi. Ma la risposta a questa accusa, che cos'è? Solo perché il tuo compito è di stare nel santuario, il tuo compito è di essere il sommo sacerdote, tu pensi che questo ti renda più vicino a Dio di altri? Questa è la risposta che la Chassidut ci fornisce. È vero, il sommo sacerdote ha più impegni, ha più responsabilità, ha un bellissimo lavoro che connette le persone, ma non vuol dire che chi è il sommo sacerdote è più vicino a Dio. Non vuol dire che un levita è più vicino a Dio piuttosto che un semplice ebreo. E questo è il punto. Un conto è avere un lavoro importante di connessione tra popolo e Dio. Un conto è pensare che io sono più importante, che io sono più vicino a Dio se copro quella mansione. Questo è la novità che la Chassidut ci porta, perché in verità, se ci pensiamo, Sembrerebbe che chi è a lavoro, chi lavora a corte, al Palazzo Reale è più importante, chi lavora nei santuari è più importante, è più vicino a Dio. Non è così. Non è vero che chi lavora nel santuario è più vicino a Dio. Korach, dicendo questo, cosa fai? Se tu dici che per essere vicino a Dio devi essere nel santuario, altrimenti non sei vicino a Dio. Così dicendo, come diceva Korach, tu stai piazzando Dio solo lì nel santuario. Vuol dire, lì Dio c'è, fuori Dio non c'è. Perciò soltanto se sei dentro, sei vicino a Dio, altrimenti no. Guai a dire una cosa del genere. Un Meloch ha'aretz kevodo. La gloria di Hashem è dappertutto, la presenza di Hashem è dappertutto, non c'è un posto, un angolo del mondo dove non esista la presenza di Hashem. Dappertutto, nel santuario, fuori da Israele, dappertutto, Dio è ovunque. Perciò Korach, come fai a pensare che Dio è soltanto nel santuario e se lavori nel santuario allora sei più vicino a Dio? È quasi un'eresia. È lecito pensarlo. Ma se andiamo a pensarci profondamente, è quasi un'eresia, vuol dire che Dio sta limitando la presenza di Dio nel mondo. Non significa che solo chi è nel santuario trova Dio, bensì quello che ci viene insegnato è sii capace di trovare Dio dovunque tu ti trovi. Lì dove tu sei, lì dove la divina provvidenza ti ha portato, dove tu vivi, Milano, Roma, Israele, dovunque tu vivi, dovunque tu sei, chiunque tu sia, sii capace di incontrare e trovare Dio lì. Questa è una rivoluzione meravigliosa che la Hasidut ci viene a portare. Non limitare Dio soltanto nel santuario. Dio è dappertutto. E dovunque tu ti trovi, anche sottoterra, trovi Dio. Se lo cerchi, lo trovi. Non limitare Dio. Ognuno ha la sua missione. Ogni persona nel mondo, 8-9 miliardi che siamo, ognuno di noi ha una missione. Ognuno di noi ha delle risorse, ha delle capacità, ha delle doti, ognuno di noi ha un viaggio e ognuno di noi si deve connettere con Dio, col suo cammino. Ma non ce l'abbiamo tutti uguali questo cammino. La missione non è tutta uguale. Ci sono ebrei, ci sono non ebrei, ci sono i gentili. All'interno del popolo ebraico ci sono i Cohen, i Levi, Israele. Non siamo tutti uguali nella nostra missione, ognuno ha un compito, ognuno ha una responsabilità. Gli ebrei hanno 613 mitzvot, i gentili hanno i sette precetti di Noè. Non vuol dire che uno è meno dell'altro, le responsabilità sono diverse. Le responsabilità sono diverse. Un noachide o un gentile non ha le stesse responsabilità di un ebreo che ha 613 mitzvot. È meno importante? È diverso. Ci sono compiti diversi, mansioni diverse, ognuno deve fare il suo. Ognuno è stato messo nel mondo esattamente nel posto giusto per compiere la sua missione. Il suo compito è proprio lì, geograficamente parlando o spiritualmente parlando. Dove ti trovi adesso, devi essere capace di trovare il tuo spazio, la tua missione, il tuo modo di connetterti a Dio. E non devi dire, ah, vorrei essere nel santuario. Ah, vorrei essere lì. Ah, se solo fossi stato questo e quest'altro. Ah, se solo vivessi in Israele, quante mitzvot potrei fare? Se solo qui, se solo qua. Questo è un pensiero sbagliatissimo. Se solo potessi fare, se solo fossi, se mio padre mi avesse insegnato. Non esistono queste cose, sono tutte scusanti. Ognuno lì dove si trova, geograficamente parlando o spiritualmente parlando, è lì che lui deve creare il suo santuario, è lì che lui deve trovare Dio, deve incontrare Dio. Solo nel santuario? Solo il sommo sacerdote? Solo Mosè? Siamo messi male allora. Se solo quei due o tre soltanto sono vicini a Dio, allora che senso ha tutto questo? E qua il chidush, la novità che la Chassidut porta è: Korach, ti stai sbagliando alla grande. Tutti siamo vicini a Dio, dovunque noi siamo, tutti siamo vicini a Dio. Basta cercarlo, basta vederlo. Certo, Korach aveva ragione quando diceva: siamo tutti santi perché voi vi innalzate su di noi. È vero, siamo tutti santi. Ma non significa che tutti dobbiamo fare la stessa cosa. Non significa che tutti dobbiamo avere le stesse mansioni, gli stessi incarichi, le stesse responsabilità. Come dicevo prima, ognuno ha qualcosa di diverso. Siamo tutti santi, ognuno a modo suo, con le sue responsabilità. Il cuore ha le sue funzioni, i reni, il cervello, il fegato, ogni parte del corpo ha le sue mansioni, le sue responsabilità, ma se il cuore comincia a volere fare la mansione al fegato, il fegato il cuore, i reni, se ognuno fa qualcos'altro, possiamo immaginare che il corpo collassa. Il cuore deve fare il cuore, il cervello il cervello. Ognuno è stato creato per qualcosa. È vero che il cuore è importantissimo, il cervello è importantissimo. Ma senza reni si può vivere? Senza piedi si può vivere? Senza cervello si può vivere? Ogni pezzo a sé è vitale, altrimenti Dio non avrebbe creato tutte queste componenti del corpo. Non c'è più vicino a Dio. Sì, c'è il cervello che è in alto, che ha una mansione importante. Ma ripeto, anche se manca un pezzo piccolo, un organo piccolo, e il corpo non funziona bene. Ognuno deve essere contento della sua mansione, di quello che lui è. Ricordiamoci questa frase in eterno: lì dove sei, lì è il tuo santuario. Lì devi creare il tuo santuario, il tuo motivo di essere. Non devi essere ebreo per essere vicino a Dio. Quante persone negli ultimi 20-25 anni ho conosciuto che hanno voluto convertirsi e vogliono convertirsi per essere vicino a Dio? La risposta è questa: non sei obbligato a essere ebreo per essere vicino a Dio. Ogni umano nel mondo deve essere vicino a Dio. Con i sette precetti, gli ebrei hanno determinate mansioni, i gentili hanno altre mansioni, ma perché devo sentirmi male? Perché devo sentire delle brave persone, dei gentili, che si sentono a disagio? Purtroppo sono nato cristiano. Cosa vuol dire purtroppo? Cosa vuol dire purtroppo? Dio ti ha fatto nascere cristiano in una famiglia non ebrea? Sii capace di trovare Dio in una famiglia non ebrea? Usa gli strumenti che Dio ti ha dato. Cos'è? Solo gli ebrei sono vicini a Dio? Assolutamente no, questo è uno sbaglio. Purtroppo non sono ebreo, non esiste purtroppo nessuno. Bisogna dire purtroppo non sono ancora vicino a Dio. Purtroppo. Allora sì, imparerò a fare quello che Dio vuole. Ma lì dove sei, quello che sei, certo bisogna migliorare, bisogna farti shuva, tutto. Ma se io sono una certa cosa, lì dove io sono, devo dare il mio massimo lì per trovare Hashem. Ci sono momenti che ci sentiamo al settimo cielo, siamo felici, tutto va benissimo, ma ci sono dei momenti al contrario, che ci sentiamo un fiore appassito dai problemi, dai traumi, dalle difficoltà. E la domanda è: come? È facile dire lì dove ti trovi, trova il tuo Dio, il tuo santuario. È facile dirlo. La domanda è: nei momenti di down, di difficoltà, che sei appassito, come scopro Dio in queste circostanze? Ok, abbiamo capito lo sbaglio di Korach. Abbiamo capito il tuo messaggio. Non devi essere per forza in santuario. Dovunque ti trovi, crea il tuo santuario. Benissimo. Come dobbiamo creare il nostro santuario? Come noi dobbiamo trovare e scoprire Dio in qualsiasi circostanza, anche la più difficile? La risposta è: non fare lo stesso sbaglio che ha fatto Korach. Non pensare che sei vicino a Dio solo nel santuario o solo nei momenti favolosi. È bello avere fede quando tutto va bene, quando siamo sani, felici, gioiosi. Ah, ho fede in Dio. La fede la devi avere quando tutto va male. La fede serve a quello. Puoi trovare Hashem in tutte le situazioni. Non c'è un solo modo di connettersi con Hashem. In ogni situazione, Bechol derachecha da'eu, dovunque ti trovi, in qualsiasi situazione, conosci Dio, aggrappati a Dio, trova Dio, vedi Dio. Mosè dice: c'è solo un sacerdote e non tutti possiamo esserlo. Anch'io vorrei esserlo, ma Dio ha scelto Aaron. Dice il Talmud, la famosa storia, che c'era questo gentile all'epoca di Shammai e di Hillel. Shammai e Hillel erano due scuole, due maestri. Questo gentile va da Shammai e gli dice: insegnami su un piede tutta la Torah. Vuol dire, sul tempo che io riesco a stare su un piede, qua 10, 15, 20 secondi, il tempo che insegnami tutta la Torah. Shammai cosa fa? Lo caccia via. Cioè, io sono qua anni e anni e anni che studio Torah, arrivi tu e vuoi che ti insegni la Torah in un piede? E lo caccia via, non lo prende neanche in considerazione. Questo gentile va nell'altra scuola, da Hillel, il quale gli dice: il segreto della Torah è famosa storia. Non fare agli altri ciò che tu non vuoi venga fatto a te. Quello che è odiato a te, non farlo agli altri. Dice: e il resto della Torah sono soltanto i commenti di questo. Adesso vai e studia. Ti ho dato in una pillola. Cos'è la Torah? Non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te. Adesso vai e studia tutto il resto. Adesso, cosa vuol dire questa storia? Dice la Chassidut, il Maghid di Mezrich, dice così: lui intendeva stare su un piede. Cosa vuol dire? Questa è la spiegazione chassidica, attenzione. Cosa vuol dire stare su un piede? Rimanere sempre allo stesso livello. Stare su un piede vuol dire rimanere sempre allo stesso livello, sempre ispirato, sempre col fuoco acceso, mai scendere, mai essere triste, sempre giorno, mai notte. Ma ciò ovviamente non è impossibile, non è possibile. Fuori adesso è buio, domani mattina sarà luce, non c'è solo la luce. Dio ha creato il buio e la luce, il bene e il male. La gioia e la tristezza. Non esiste uno stadio. Lui voleva, questo gentile voleva essere sempre in livello alto, mai scendere. Allora Beshammai dice: ma non esiste, vai via. Shammai, attenzione, non lo stava cacciando, gli stava semplicemente raccontando la verità della vita. Ci sono momenti alti, ci sono momenti bassi. Ci sono momenti difficili, momenti facili. Come puoi pretendere di avere soltanto alto livello, sempre un livello senza cadere? Non esiste. Vai via! Non ha senso quello che mi chiedi. Lui va dall'altro maestro, va da Hillel. Hillel invece voleva spiegargli che può cadere in basso. Si può cadere in basso, ma si può anche salire. Anzi, molte volte più cadi in basso e più hai la forza di tornare in alto. Vi ricordate l'esempio che faccio sempre del trampolino, no? Il trampolino, più spingi in basso, più ti porta in alto. Non vuol dire che esiste la perfezione. Esistono momenti difficili nella vita. Ci sono momenti difficili nella vita e bisogna saperli usufruire per il bene. Scendere per salire, buio per apprezzare la luce, malattia per apprezzare la salute e così via. Perciò non c'è bisogno anche, non c'è soltanto stare in basso, ma salire comunque in alto dopo che sei caduto e accendere la tua anima. Anzi, come dicevamo prima, a volte per risalire più in alto è necessario cadere proprio in basso, nell'abisso. A volte ci si deve buttare nel mare, nell'abisso, per salvare un'altra anima. Cosa fanno gli emissari del mondo nei posti più strani? Vanno in questi posti, vivono lì per salvare le anime sperdute. Ti devi sporcare, scendere giù in basso, buttarti nell'abisso per trovare un barlume di luce e salvare una persona che è lì che si sta perdendo. Non esiste soltanto andare in salita, non esiste. Nella vita c'è discese, salite, stop, avanti, indietro anche a volte si va. Perciò la risposta che lui gli dice non farà agli altri significa non può sempre rimanere in alto, a volte devi scendere. Non puoi vedere una persona che è lì in basso e startene in alto. Non farà agli altri quello che non venga fatto a te, vuol dire sii capace di lasciare la tua posizione e di scendere per salvare quella persona. Sporcarti per un'altra anima. Ma Korach cosa dice? No, non è giusto, non va bene, voglio essere sempre in alto, sempre vicino ad Hashem. E la risposta è, come sai dov'è Hashem? Tu, Korach, hai deciso, hai collocato dov'è Hashem? Chi sei tu per dire dove si trova in questo momento? Hashem è dappertutto. È dappertutto in un modo uguale. Le rivelazioni sono diverse, certo. Lui si rivela maggiormente nel santuario, ma non è che c'è più Dio nel santuario che a Milano. Dio è uguale dappertutto. La rivelazione è diversa, ma questo è un altro discorso. Non era quello che intendeva Korach. Perciò la risposta è, voglio essere vicino a Dio. Tu sai dov'è Dio? Tu sai dove non è Dio? Dio è dappertutto. E i Kozke Rebbe dicevano, chiedeva ai suoi alunni, dov'è Dio? E lui rispondeva, Dio è lì dove gli permettiamo di entrare. Korach ha deciso che Dio è soltanto nel santuario. Altrove no. Questo era lo sbaglio. Forse Hashem è proprio lì in basso, dove c'è il buio, e tu lo incontri lì mentre ti stai buttando a fare luce. A volte le persone vengono buttate in un pozzo, Giuseppe, per 20 anni e passa, rimasto in prigione in Egitto, in un pozzo. Perché era lì? La sua missione era lì. Doveva stare lì per fare luce in quel posto. Ah, perché? Non lo so, questo è quello che Dio vuole. E lui, il Dio, l'ha incontrato lì. Tutto gli andava benissimo, era sempre gioioso, felice, gagliardo. Non era mai sofferente. Perché? Capiva che era una missione. Ma c'è solo un modo. Praticamente molte volte Dio ti butta in un pozzo, in un posto buio, perché ha bisogno che tu lì crei luce. C'è un modo per non sentirti una vittima, solo se ti senti un emissario di Hashem, un ambasciatore della luce e della parola di Hashem, un messaggero di Hashem. Se tu ti trovi, fate attenzione, sto parlando ad ognuno di noi, tutti noi, ognuno nel mondo ha una sofferenza, ha una difficoltà, ha un inciampo. E molte volte questa tristezza, questo trauma ci butta giù, ci fa vedere soltanto nero. Perché devo soffrire? Non devi soffrire. Dio ti ha messo in questo specifico posto, in questa specifica situazione di sofferenza, per Perché sa che tu lì riesci ad accendere la luce. Un'altra persona al tuo posto non riesce a superare quelle prove. Tu sì, perciò a te ti ha mandato lì. Questo è quello che la Hasidut ci insegna. Non guardare soltanto un one way. Apri le vedute, guarda a 360 gradi. Se Dio ti ha messo, a te, tu che mi stai ascoltando adesso, le centinaia di persone che ascolteranno questo video, migliaia. Ognuno di voi, ognuno di noi è in un certo posto, in una certa situazione. Buio, triste, perché Dio sa che noi saremo capaci di accendere la luce lì e nessun altro al posto nostro. Dio sa dove mandare le persone. Non le manda a vanvera. Sa che tu lì, nella tua sofferenza, riesci a illuminare quello spazio, quell'angolo del mondo. Il mondo è tondo perché non ha alto e basso, non ha inizio e fine. Dove sei, lì devi trovare Hashem. E non soltanto quando sarai in alto. Quando sarò in alto, no. Dal basso più basso trova Dio. I figli di Korach che hanno fatto la rivolta sono sottoterra e proprio lì compongono i salmi, perché erano ancora vivi. Puoi essere in inferno dove loro erano. Erano all'inferno. Puoi essere nell'inferno e proprio lì nell'inferno trovare l'opportunità di salire in paradiso. A volte per salire nel paradiso devi passare per forza per l'inferno, ovviamente anche in senso metaforico, no? L'inferno della vita, il paradiso della vita. Non per forza è sempre tutto in salita. Non per forza puoi avere sempre alto. C'è basso, c'è alto. Devi essere capace di accettare. Questo è quello che Dio ha creato il mondo in questo modo. C'è alto e c'è basso, c'è difficoltà e c'è facilità. Se Dio ti vuole incontrare giù, senti questa. Se Dio ti vuole incontrare giù, in basso, sottoterra, nel fuoco, nel fango, dovunque, nel posto peggiore del mondo. Se Dio ha un appuntamento con te, ti ha mandato lì perché vuole incontrarti lì, vuole benedirti lì, illuminarti lì, innalzarti da lì. E tu cosa fai? Tu lo vuoi incontrare altrove, lo vuoi incontrare nel santuario, lo vuoi incontrare in un altro posto. Cosa succede? Non vi incontrerete mai. Fa ridere, ma non fa ridere. Dio sa che ti ha mandato lì perché lui vuole venire a trovarti lì. Tu ti sposti perché vuoi essere altrove. Perdi Dio. Dio ti sta cercando lì dove sei. Tu pensi che Dio è altrove? Dio è venuto a visitarti lì, tu non ci sei. Perché tu pensi che devi essere altrove. Attenzione, non sto parlando di non salire di livello. Ovvio che dobbiamo salire di livello. Ovvio. Ma l'idea è: oggi che sono qui, Dio è qua con me. Un domani che salirò di livello, allora domani Dio sarà lì con me. Ma non che oggi non vedo Dio, oggi non c'è Dio perché sono in basso. No, è questo che voglio dire. Essere in salita sempre. Ma nel frattempo non ti dimenticare che Dio è con te dovunque ti trovi. Dio non ti ha abbandonato. Dio non ti ha dimenticato. Perché adesso il tuo posto è lì, domani si vedrà. Adesso è qui. E questo è il motivo perché soffriamo e abbiamo difficoltà. Perché? Perché la difficoltà e la sofferenza fa parte della salita. Ma se noi non lo capiamo, soffriremo ancora di più. Se invece noi capiamo che comunque ogni passaggio Dio ci segue, allora ci sentiamo meglio. Ora possiamo rispondere a perché hanno preso i bastoni. Abbiamo chiesto perché. Se questi bastoni non hanno più un valore, loro non lo, perché hanno dovuto prendere? Dice Hashem, tutti vogliono essere dei Kohanim, il sommo sacerdote, benissimo. Prendilo, questo bastone col tuo nome, prendilo con te nel tuo viaggio. Perché lì dove sarai prima o poi anche il tuo di bastone fiorirà. E non necessariamente nel santuario, e lì sarai il sommo sacerdote. Perché se tutti vogliamo essere adesso nel santuario, non è possibile. Prendi il tuo bastone. Perché nella tua vita, prima o poi, il tuo santuario lo creerai. Tu sarai il sommo sacerdote del tuo santuario, che non è da meno dell'essere sommo sacerdote del santuario vero e proprio. Perché non è da meno? Perché Hashem da te vuole questo. Da lui vuole quello, da quell'altro. Il polmone è un polmone, il cuore è un cuore, il cervello è un cervello. Ognuno è importantissimo, ma ognuno ha un compito diverso. Non sentirti da meno, non pensare che tu non vali, non pensare che Dio ti ha dimenticato. Nel crescere nella tua vita, ricordiamoci, lì dove ti trovi, lì crea il tuo santuario. Anche nel posto più buio, nella difficoltà più difficile, nell'abisso più profondo, lì è il tuo posto, adesso. E lì è Dio è con te. Domani è altrove, dopodomani è altrove, sempre più in alto, ma adesso Dio è con te. Mai dimenticarci di questo. E questa è una cosa che Korach non poteva capire. Soltanto lì è Dio, altrove non c'è Dio. Solo lì posso essere vicino a Dio, altrove no. È un grande sbaglio. E spero che questa storia possa veramente avere, questa lezione possa avere dato una forza di coraggio a tutti gli ascoltatori. Voglio concludere con questa storia. Questa settimana che arriva è il 3 di Tammuz. È il giorno, non so neanche come dirlo, è il giorno dove noi abbiamo smesso di vedere con i nostri occhi fisici la presenza del Rebbe. Il Tzaddik non muore mai. Come si chiama? Un pastore non lascia mai il suo gregge. Sicuramente un tzaddik non lascia mai il suo popolo, però fisicamente abbiamo smesso di vedere il Rebbe. E sono 30 anni, quest'anno sono 30 anni. Voglio raccontare, però come dicevo, il Rebbe, essendo un tzaddik, anche se non lo vediamo fisicamente, è sempre presente in tutto e per tutto per il suo popolo. C'è una storia inverosimile. Questa storia è di più di 30 anni fa. In mezzo alla notte, alle 3 di notte, il segretario del Rebbe, alle 3 di notte, uno dei segretari del Rebbe, telefona a Rav Kotlarski, che tra l'altro è mancato neanche un mese fa. Questo Rav Kotlarski era, diciamo, il coordinatore di tutti noi, di tutti gli emissari del Rebbe nel mondo, 5.000 e passa emissari. Lui era il coordinatore, non il capo, ma era quello che ha fatto tanto, ha aperto centri nel mondo intero, ha portato tanti rabbini nel mondo intero, viaggiava tutto il tempo. Alle 3 del mattino sta dormendo, riceve una telefonata dalla segreteria del Rebbe. Ovviamente il Rebbe era lì presente e il segretario del Rebbe, i quali gli dicono: al più presto possibile prendi un aereo e vai in Corsau. Corsau è un'isola, mi sembra dei Caraibi, ma o forse dell'America Latina, non sono sicuramente, ma è una piccola isola. All'epoca, oggi per fare un biglietto aereo, prendi il tuo cellulare, vai, tac tac tac, in un secondo compri un biglietto. All'epoca, quando questa storia è successa, non era così. C'era l'agenzia, dovevi andare nel negozio, cercare il biglietto. Alle 3 di notte non poteva fare nessun biglietto. Lui chiama la persona, il suo agente dei viaggi, e gli dice, gli racconta la storia, il Rebbe mi ha detto che devo andare qui. Fai qualcosa. Lui mezzo alla notte è andato in ufficio, gli ha fatto il biglietto. In breve, la mattina il primo volo per Corsau, lui prende e va lì. Ma il Rebbe non gli ha detto né dove andare, né, da Kian, niente, ha detto prendi e vai lì. Lui va, arriva all'aeroporto, prende un taxi e dice al taxi: portami dove ci sono gli ebrei, portami in sinagoga. Ripeto, è un'isola dove non ci sono ebrei, o quasi. Non c'è una comunità, un'isola sperduta. Il tassista lo porta in un posto. Ma guardate la divina provvidenza. Tra virgolette, il tassista l'ha portato in realtà in un posto sbagliato. Perché il vero tempio era un altro posto. Lì dove l'ha portato era un tempietto, era lì anche una sinagoga, ma che nessuno conosceva. Perciò diciamo che ufficialmente lui ha sbagliato a portarlo nel posto. L'ha portato in questo tempietto piccolo, però in realtà non ha sbagliato. Quando lui, questo rabbino, arriva, fa per entrare in questa sinagoga piccolissima, c'è un signore che esce dalla sinagoga, il quale, il rabbino dice: Shalom, mi manda il rebbe di Lubavitch. Questo qua diventa bianco e quasi sviene, letteralmente quasi sviene. Dice: cosa è successo? Dice: tu non sai. Dice: che cosa? E gli racconta. Lui ha un figlio in questo piccolo posto, un figlio che avrà 7-8 anni, piccolo, 10 anni. Questo ragazzino non vuole più andare a scuola perché lì lo obbligano a studiare materie del cristianesimo e lui non vuole saperne, lui è un ebreo, non vuole saperne di studiare cristianesimo. Un bambino in un'isola dove non sono ebrei. E abbiamo avuto dei problemi, dice papà, il figlio smette di andare a scuola tutto il giorno, sono disperato. Non so cosa fare. Mi è venuto in mente, dice, questo ebreo sta raccontando al rabbino, mi è venuto in mente che mia nonna mi diceva sempre, quando hai un problema, rivolgiti, chiama il rebbe, scrivi al rebbe, rivolgiti al rebbe di Lubavitch. Io non so chi sia questo rebbe. Sono venuto qui in questa sinagoga piccola. Ho aperto l'Aron, lì dove sono la Torah, e ho parlato con Dio, ho detto: Rebbe, fai qualcosa per mio figlio, non so più cosa fare. E tu, dopo 2 minuti, mi piombi davanti? Cosa vedete qua? Il Rebbe l'ha chiamato la notte prima, alle 3 del mattino. Perciò lui sarà arrivato lì il giorno dopo. Il Rebbe, prima ancora che lui andasse a parlare con il Rebbe, per modo di dire, probabilmente era quando la notte lui aveva sognato la nonna, forse. Non so esattamente spiegarmi come Rebbe abbia anticipato la sua richiesta, che il rabbino è arrivato. Esattamente quando lui stava uscendo, quando aveva appena chiesto al Rebbe aiutami, come mia nonna mi dice. La storia finisce che questo ragazzino, il papà, l'ha mandato con il rabbino a New York, gli ha fatto finire gli studi del liceo, poi è andato in yeshiva, è diventato un chassid, si è sposato, ha avuto figli, i suoi figli tutti chassidim, tutti ortodossi come lui, Lubavitch, e la storia è questa. Un rebbe, un tzaddik, è il Mosè della generazione. Il Mosè sente i problemi del popolo. Mosè era lì, ogni problema andava da Mosè. Sapete, il cervello percepisce il dolore del mignolo del piede prima ancora del mignolo del piede. Tutto passa tecnicamente, fisicamente parlando. Tutti i sentimenti, tutti i movimenti, tutto passa dal cervello. Infatti, quando il cervello non è sano, una parte del corpo non riesce a muoversi. Il famoso ictus, che cos'è? Che il cervello si danneggia, perciò una parte del corpo che appartiene a quella parte del cervello non reagisce. Il cervello sente il dolore del mignolo del piede prima ancora del mignolo stesso. Nella gerarchia il rebbe è la testa e noi siamo le braccia, i piedi, ognuno una parte differente del corpo, ma il rebbe è la nostra testa e lui percepisce le nostre necessità più di noi, prima di noi. Una figura del genere, anche se fisicamente non lo vediamo più, non vuol dire che non c'è più. Come può lasciare il suo gregge? Anzi, molte volte quando il fisico, spiritualmente, un corpo non è in un corpo fisico, allora riusciamo, lui riesce a essere in più posti nello stesso momento. Quello che volevo dire è. Il tre di Tammuz non è la ricorrenza della dipartita del Rebbe, assolutamente. Il tre di Tammuz, qualcosa è successo, non capiamo che cosa, ma nel nostro rapporto con il Rebbe niente è cambiato, e neanche dal suo rapporto verso di noi. Noi continuiamo a studiare i suoi insegnamenti ogni giorno, continuiamo a fare la sua missione di aiutare ancora una persona, aiutare a avvicinarsi a Dio, portare luce al mondo. E questo è quello che tutti noi dobbiamo fare. Il Rebbe è vivo qua con noi, anche se non lo vediamo, un Sadik non muore mai. Dobbiamo continuare la sua idea di portare luce nel mondo. Ognuno di noi, come stasera abbiamo studiato, che ognuno di noi si trova in qualche angolo del mondo. Lì dove ti trovi, lì devi portare la luce di Dio nel mondo. Questa è la missione di tutti noi. Possa Hashem veramente fare in modo che potremo vedere il Rebbe non soltanto spiritualmente, ma di vedere, vogliamo vederlo di nuovo in carne e ossa, e possa lui veramente guidarci alla redenzione finale con Mashiach Tzidkenu b'imhera be'yameinu amen. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione, raccontare sempre qualcosa, uno spunto della lezione, affinché altri possano anche godere di questi insegnamenti della Hasidut. Shabbat shalom a tutti e ogni bene.